8:57, buonasera, grazie di essere con noi, Mauro Romanelli e Colobbi.
Buonasera.
Allora, Romanelli, ha sentito quello che dichiarava Pratesi, come commenta?
commento che purtroppo tante cose non stanno esattamente così. Allora, noi abbiamo da fare come Toscana ancora 3,5 gigawatt in 5 anni. Questa è la tabella che ci ha dato il Ministero. Fra l'altro, la tabella del ministeriale è quella del PNIEC, cioè il Piano Nazionale Energia e Clima Italiano, che è già stato censurato, diciamo, dall'Unione Europea come non bastevole. Quindi abbiamo degli obiettivi che già non sono bastevoli rispetto a quanto ci chiede l'Europa e a quanto ci chiede l'accordo di Parigi, quindi gli accordi mondiali sulla decarbonizzazione. E anche rispetto a questi obiettivi siamo invece indietrissimo. Dobbiamo fare 3,5 gigawatt in 5 anni, cioè vuol dire 700 megawatt l'anno, 35 diviso 5. L'anno scorso ne abbiamo fatte 180, quindi dobbiamo quadruplicare. Questi sono i dati Terna, sono i dati del gestore delle connessioni, quindi sono dati non contestabili. Quindi noi dobbiamo quadruplicare la velocità di installazione di questi impianti, che vuol dire un impatto anche sul paesaggio e sul territorio. Ma che alternative abbiamo? Continuare a dipendere dal gas e dal petrolio, oppure il nucleare? Forse a qualcuno piace o interessa. Noi crediamo invece che
Romanelli, cos'è che non torna il discorso, tenendo conto del fatto, appunto, sì, che il paesaggio è, comunque la mettiamo, è un bene costituzionalmente, certo, tutelato, no? Quindi non lo possiamo banalizzare. Ma come facciamo a creare questo equilibrio? Perché naturalmente poi la politica deve tenere insieme i vari interessi, certo, e deve anche rispettare la, come detto, la gerarchia e le leggi che pone al vertice la Costituzione, a tutela del paesaggio, eccetera. Qual è la vostra idea?
Beh, intanto ci sono tante sentenze che dicono che c'è il paesaggio tutelato dalla Costituzione, poi in Costituzione è stato inserito anche il diritto alla transizione energetica, i diritti delle generazioni future, eccetera, eccetera.
Si è inserito il diritto all'ambiente.
Esatto, e poi
la transizione energetica è un concetto diverso.
Pronto?
No, non per contraddirla, ma il diritto istituito in Costituzione non è la transizione energetica, è l'ambiente.
Sì, però l'ambiente cioè la tutela delle future generazioni, ci sono varie sentenze, si attua anche con la transizione energetica, che è anche un modo di tutelare il paesaggio. Ci sono tantissime ormai sentenze che hanno censurato, per esempio, atteggiamenti troppo rigidi delle soprintendenze, proprio perché dicono: guardate, prima di tutto il paesaggio, secondo la Convenzione di Lisbona, si tutela nella sua evoluzione, cioè non se ne tutela la staticità, il paesaggio cambia nella storia. E poi tutelare il paesaggio vuol dire anche tutelarlo dagli stravolgimenti del cambiamento climatico. Quindi varie sentenze hanno detto che bisogna, appunto, contemperare questi interessi, cioè tutelare il paesaggio non vuol dire che
nella contemperazione lei dove li metterebbe questi impianti? Perché Pratesi dice: abbiamo un mare di parcheggi che possiamo coprire con pannelli solari. Benissimo. Abbiamo aree industriali che possiamo coprire pannelli solari, sì, già quello potrebbe essere importante, no?
Certamente questo ha favorito, infatti le aree idonee nazionali vedono al primo posto queste soluzioni, e questo va benissimo ed è favorito. C'è uno studio dell'ISPRA che dice che lì si fanno 70-90 gigawatt di energia, e solo solare. Noi per fare la decarbonizzazione come minimo abbiamo bisogno di 400-500 gigawatt. Ora capisco che questi numeri possono essere un po' ostici, ma
in realtà sono molto chiari, però siccome il tempo che abbiamo non è infinito.
Il punto è questo, che nelle aree già coperte, eccetera, i tetti, eccetera, si fa il solare. Ma la decarbonizzazione si deve fare anche con l'eolico.
Ecco, volevo arrivare a quello, siccome mi sembra che l'eolico è quello più, diciamo, l'occhio del ciclone, dove li metterebbe lei?
Non è la questione dove li metto io, l'eolico deve stare dove c'è vento, quindi in mare e sui crinali. Ora, sui crinali disturba. Allora, il criterio del disturbo è ovviamente soggettivo, però io dico, in ogni area turistica del mondo, io sono andato a vedermi le Canarie, sono piene di eolico. Il Cammino di Santiago in Spagna, dove c'è milioni di pellegrini l'anno, è pieno di eolico. Le isole turistiche greche sono piene di eolico, non hanno perso un turista. Allora, dov'è questo danno al turismo?
Ma è un po' diverso, perché in Grecia noi andiamo per il mare, non andiamo per l'entroterra, e a Santiago andiamo per il cammino. No, le volevo chiedere, lei ad esempio sarebbe favorevole a un impianto eolico su Monte Morello?
Sì, Sì, certo, perché no? Noi dobbiamo abituarci a un paesaggio che cambia, non c'è niente da fare. Il paesaggio, guardate, noi siamo di fronte a un cambiamento epocale e non c'è un cambiamento epocale nella storia che tu puoi nascondere al paesaggio. Il paesaggio cambia con i cambiamenti. Capisco che lì per lì può essere una cosa, dice, ma non ci siamo abituati, però a tante cose non ci eravamo abituati. Come sono fatti i nostri paesaggi? Dipendono dall'agricoltura industriale,
molto chiaro,
dalla metallurgia.
Quindi lei si aspetta, insomma, che la regione allenti molto le maglie rispetto a quello che
si... Ma questo non può farlo perché le aree idonee nazionali sono talmente ristrette che l'eolico non finisce nelle aree idonee, quindi al di là di quello che mi aspetto, purtroppo l'eolico rimarrà in aree non idonee, ma questo è un danno per il paese. Speriamo almeno che la commissione VIA non continui a bocciare i progetti semplicemente perché ai sindaci gli viene il mal di pancia, perché l'eolico, non dobbiamo scordarci che, guardando l'LCA, cioè l'analisi di ciclo sull'impatto, è l'energia a minor impatto, 11 grammi di anidride carbonica su megawattora prodotto.
Assolutamente, è meno della metà, abbastanza comprensibile. Romanelli,